Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, Andy Burnham si prepara a prendere il potere mentre un emozionato Keir Starmer si congeda. Il titolo questa mattina del Guardian si riferisce al passaggio di consegne in Gran Bretagna dopo le dimissioni di Starmer dalla carica di primo ministro. Scrive il Guardian: il nuovo deputato di Makerfield, cioè Andy Burnham, potrebbe ottenere le chiavi di Downing Street senza opposizione dopo che le dimissioni del primo ministro britannico, quindi Starmer, aprono la strada alla successione. Sul Guardian c'è un pezzo con questo titolo: chi è Andy Burnham, l'uomo del popolo che probabilmente diventerà il prossimo primo ministro dello UK? Scrive il Guardian: il successore designato di Keir Starmer ha promesso di comprendere gli elettori al di fuori di Londra e coloro che si sentono inascoltati. Nella storia che Andy Burnham racconta di sé, il punto di svolta della sua vita politica appunto è arrivato nel 2009, quando è stato fischiato in uno stadio di calcio del nord-ovest dell'Inghilterra. Lui era stato un ministro di medio rango, ideologicamente affidabile, sotto Tony Blair, quindi il primo ministro centrista del New Labour tra il 1997 e il 2007, e in seguito è stato nominato appunto Andy Burnham segretario di Stato per la cultura, i media e lo sport con Gordon Brown, quindi il successore di Blair. Allora, nel 20° anniversario della tragedia di Hillsborough, la carica mortale che costò la vita a 97 tifosi del Liverpool nel 1989, Burnham rappresentava il governo appunto di Gordon Brown a Anfield, il famoso stadio di Liverpool. Mentre però iniziava a pronunciare le sue parole di cordoglio al microfono sul campo, il discorso del ministro, che all'epoca era 39enne, fu interrotto da forti e rabbiose richieste di giustizia provenienti dagli spalti per coloro che erano stati uccisi senza alcuna colpa. Una serie di governi britannici si erano rifiutati di accogliere le richieste di un'inchiesta pubblica sulla tragedia. Ecco quello, secondo questo articolo del Guardian, secondo anche quello che dice Andy Burnham, è stato un momento importante della sua carriera politica, cioè lo ha aiutato a capire che spesso le decisioni che si prendono a Londra non sono gradite, non vengono incontro alle richieste degli inglesi. Allora c'è un'analisi sul Guardian ancora con questo titolo: ascesa e caduta di Keir Starmer. Che cosa è andato storto? Allora, nel pezzo si scrive che gli storici si interrogheranno a lungo su questo caso, si interrogheranno cioè su un uomo, Starmer, che ha vinto le elezioni con una schiacciante maggioranza nel luglio 2024, per poi essere estromesso meno di 2 anni dopo, senza aver intrapreso guerre illegali, senza aver provocato gravi crisi economiche, senza essere stato accusato di alcuno scandalo di corruzione. Allora, le risposte che Jonathan Friedland, l'autore dell'articolo del pezzo, si dà in questo pezzo appunto sono varie: mancanza di doti di comunicazione, mancanza di un piano, di una strategia, diciamo di una visione politica più di ampio respiro, frequenti marci indietro che ne hanno indebolito l'autorevolezza. E infine una generale mancanza di fiuto politico. Starmer sarebbe stato apolitico, ma appunto nel modo sbagliato. Sull'Independent trovo un pezzo che ha questo titolo: Andy Burnham sembra destinato a diventare il prossimo primo ministro. Ecco che cosa potrebbe significare per la Gran Bretagna. Il manchesterismo è alla base del piano politico di Starmer, secondo l'Independent. Burnham vorrebbe portare il manchesterismo a Westminster, quindi al governo del paese. Il manchesterismo, quindi, una visione politica che unisce elementi di decentramento e di nazionalizzazione, ispirato proprio alla sua esperienza come sindaco di Manchester. Burnham ha auspicato maggiori poteri decisionali in materia, per esempio, di finanziamenti per i leader regionali, cioè delle città, delle regioni, che sono nella posizione migliore, secondo Burnham per comprendere le esigenze delle proprie comunità. Altro pezzo dell'Independent, la destituzione di Starmer è solo l'inizio delle difficoltà per Andy Burnham. È un editoriale, vi leggo l'attacco. L'ex sindaco di Manchester dovrebbe ascoltare Rishi Sunak, quindi l'ex primo ministro conservatore, e fare le cose per bene fin dal primo giorno se vuole evitare la sorte dell'uomo che sembra destinato a sostituire, Sir Keir Starmer. La migliore performance di Starmer, scrive l'Independent, è stato il discorso che ha pronunciato per annunciare la fine prematura del suo mandato da premier. Spesso raffigurato come un tecnocrate privo di emozioni, il momento delle sue dimissioni ha rivelato un individuo più emotivo, un uomo orgoglioso che ha servito il suo partito, il suo paese e la sua famiglia con formidabile dedizione, ma che è stato trattato brutalmente. Ecco, sostanzialmente, secondo questo pezzo dell'Independent, Burnham deve agire velocemente e bene, non ha tempo di adattarsi, ad adeguarsi al ruolo, e deve dare a questo ruolo il primo ministro una maggiore capacità di ascolto rispetto a quello che ha fatto Starmer. Ecco infine il titolo del Times di Londra, conservatore: Burnham cercherà di rafforzare la sua credibilità economica mentre marcia verso Downing Street. Il nuovo deputato di Makerfield prometterà di proteggere l'economia e di rispettare le regole fiscali in un importante discorso la settimana prossima in vista del suo insediamento. Quindi l'economia, il fisco in testa, le priorità che Burnham deve affrontare. E intanto, e concludo la pagina inglese, c'è un sondaggio di un istituto, Moring Common, secondo cui 3 britannici su 5 della generazione Z vorrebbero un nuovo referendum per l'adesione all'Unione Europea. Il 60% dei giovani tra i 18 e i 28 anni voterebbero per l'adesione al blocco se ne avessero l'opportunità. Allora passiamo ad altro, in particolare alla vicenda della guerra in Iran. Titolo di Al Jazeera: Ghalibaf afferma che gli Stati Uniti sbloccheranno 12 miliardi di dollari in fondi iraniani congelati. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha appunto dato l'annuncio, che non sarà probabilmente ben accolto da una parte consistente del mondo politico americano, che vede nell'intesa un cedimento importante alle richieste iraniane, a quel regime che il 28 marzo scorso, quando Trump diede inizio alla guerra, Trump, lui il presidente, aveva tra le altre cose promesso di sradicare e invece ha rafforzato. E infatti sul Wall Street Journal c'è un pezzo che ha questo titolo: abbiamo analizzato la retorica mutevole di Trump sulla guerra all'Iran. Inizialmente il presidente aveva affermato che il suo obiettivo era quello di rovesciare il regime di Teheran, distruggere il suo arsenale missilistico, limitare il suo programma nucleare. Ecco come sono cambiate le sue posizioni, insomma si vede che sono cambiate dal fatto che adesso scongelano i beni. In effetti, come insomma in molti pezzi e in molte analisi e in molte opinioni sui media americani, anche da, proprio dalla parte politica, c'è la constatazione che le concessioni che Trump fa all'Iran sono molto maggiori rispetto a quelle dell'accordo sul nucleare del 2015 di Barack Obama, che peraltro Trump ha criticato, da cui è uscito. Allora, gli Stati Uniti hanno appunto annunciato un allentamento temporaneo delle sanzioni per consentire la vendita di petrolio e di prodotti petrolchimici iraniani fino al 21 agosto. In Svizzera a guidare i negoziati c'è intanto J.D. Vance, e c'è questo titolo a lui dedicato sul New York Times. Eccolo: mentre Vance guida i negoziati con l'Iran, Trump crea ostacoli sul suo cammino. Il vicepresidente J.D. Vance si trova in una posizione politicamente precaria. Racconta il Times che mentre lui entrava appunto nei negoziati finali con i leader iraniani, il presidente Trump è intervenuto con una minaccia a riprendere i bombardamenti. Cioè, su Fox News ha detto, mentre appunto Vance stava parlando con i negoziatori, ha detto che i negoziatori non avrebbero, perché lui avrebbe bombardato l'Iran, i negoziatori non avrebbero avuto più un paese cui tornare dalla Svizzera. Per Vance, scrive il Times, questo è stato l'ennesimo esempio del suo ruolo sempre più delicato come figura di spicco nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, proprio perché Trump crea ripetutamente ostacoli sul suo cammino. Vance dovrà quindi trovare un modo per porre fine ad una guerra a cui lui si era opposto fin dall'inizio, destreggiandosi ora tra i capricci del suo capo e un avversario, l'Iran, che si è dimostrato almeno in parte immune alle minacce di Donald Trump. C'è poi tutta la questione climatica. Oggi sui giornali le acque del Golfo di Biscaglia e del Mediterraneo si stanno nuovamente surriscaldando. L'apertura di Le Monde è uno specchio perfetto di ciò che sta accadendo nell'atmosfera. Temperatura normale dell'acqua possono aumentare i livelli di umidità nell'atmosfera e neutralizzare le brezze marine. Gli scienziati temono gli effetti sulla flora e sulla fauna marina. Ondate di calore in Europa, appunto un po' su tutti i giornali. Il Regno Unito ha emesso una rara allerta rossa per le alte temperature. Il primo ministro francese terrà oggi una riunione di crisi dopo i decessi dovuti al caldo. Le temperature potrebbero raggiungere i 38-40 gradi in alcune zone dell'Inghilterra e del Wales, superando il record stabilito nel giugno 1976. Allerta rossa in Francia dopo 19 decessi per il caldo. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.